When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
DeepCon Fuji, 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
Siamo? Vabbè, salve a tutti, sono Stefano Dubai, sono stato... diciamo, questo è più o meno in brevissimo la mia esperienza. Dopo la laurea sono andato in America, ho fatto un corso di formazione presso la Gnomon, che è una delle principali scuole di formazione degli effetti visuali al mondo, e a metà del corso sono andato a lavorare presso la Gentle Giant, che è una compagnia che tratta a mezzi tra la scultura e il digitale, e a quel punto mi è venuta la grande passione di fare scultura digitale, che poi è la cosa che ho continuato a fare da là in poi, e via via mi sono specializzato, mi sono messo a lavorare per le compagnie più grosse, tra cui Sony, Disney, eccetera. Poi dopo lo vedrete nel mio reel, senza che ve l'elenco. E poi ho deciso di tornare in Italia dopo questa esperienza decennale per aprire il mio studio, che vedete il logo qua, si chiama Carbon Eye Complex e sta a Portonaccio a Roma, e ho anche una serie di... c'è una mailing list, se vi va dopo potete inserire il vostro nome, e così vi tengo aggiornati sulle nuove produzioni, eccetera. Allora, funzioni? No.
No, adesso
non è nostro. Ah, ok, non funziona in tutti e due i modi. Ok, manco l'altro funziona.
No.
L'ho fatto, però non va. Eccolo, questo. L'ho fatto.
Devi usare i tasti di lato.
Fatto.
Guarda, scusa. C'è stato un clip. C'era stato un clip.
Ah, ecco. Ok, grazie. Grazie. Allora, questo è il mio reel. Il reel è il dimostrativo che noi utilizziamo per ce la faccio, dove stai? Metti per cortesia play. Questo è un video. E ve ne parlo in itinere, diciamo. Ok, questo è il mio ultimo lavoro a Disney per l'ultimo film uscito, chiamato Big Hero 6, dove ho prodotto i personaggi principali, due dei personaggi principali di 6, che è Baymax, il rosso che avete visto prima, è questo, questo character che si chiama Wasabi. Se possiamo mettere un secondo pausa, poi dopo così ve lo spiego. Ok. Vabbè, si tratta praticamente di fare uno sviluppo visuale, una scultura praticamente di quello di cui si tratta, del personaggio. Quindi sono entrato a lavorare per Big Hero 6 dall'inizio, e questo significa praticamente trattare con i disegnatori e quant'altro per riuscire a trovare un accordo tra come il disegno originale poi si viene a rendere in 3D, che è un processo complesso, perché di solito si inizia, si fa una prima bozza, dopo lo ripassi al disegnatore, il disegnatore ci ridisegna sopra, e così finché non si giunge a un accordo. Disney è estremamente, cioè, ha molto stile, diciamo, nel senso sanno esattamente ogni singola disposizione di ogni forma, cosa crea, cosa causa, diciamo, emotivamente. Il linguaggio delle forme che usano è molto specifico, quindi se uno non sa cosa sta facendo, non tieni un'approvazione dalla produzione. Possiamo continuare. Lui è Wasabi. E questo è l'altro progetto per cui ho lavorato, chiamato Frozen, dove ho fatto il demone gigante di neve. Mi hanno sempre fatto fare i mostri per qualche motivo a Disney. Comunque, e questo qua, per esempio, se posso pausa un secondo, questo qua è un esempio di una scultura concettuale, un concept sculpting, si chiamano VisDev Sculptures, e praticamente li fai, scolpisci, li fai vedere al designer, e poi dopo si comincia a fare questo lavoro di rimbalzo in avanti e indietro, finché poi dopo alla fine lo prendi, lo metti neutro e lo ridai agli animatori. Gli animatori ci fanno più o meno le loro magie, a Disney sono bravissimi, e possiamo andare avanti. Poi Wreck-It Ralph, che è un altro prodotto precedente, e ho fatto... E come vedete, sempre mi fanno fare sempre questi mostroni, per qualche motivo gli ispiro i mostri. Comunque, poi ho fatto Arthur Christmas per Sony Pictures Imageworks, che era per Aardman, che sono gli stessi che hanno fatto The Curse of the Were-Rabbit, magari ve lo ricordate. E qua ho avuto l'opportunità di fare più o meno di tutto, ho fatto tutti gli ambienti che vedete qua, i personaggi che vedete in modellazione, i vari personaggi secondari. È stato molto divertente fare i leoni, perché hanno dei piani molto specifici, e così. E lui è bellissimo, lui si chiama Ernie, è molto interessante pure lavorare per diversi studi, perché ogni studio c'ha la sua filosofia, diciamo. Come vedete, questo si riconosce un po' quello stile inglese di animazione, molto diverso da Disney, però con uno stile tutto suo specifico nel design. E questo è Land of the Lost per Rickman Hughes, prima che morisse lo studio, dopo la vita di P. La vita di P l'ha mandato praticamente in bancarotta. Poi dopo vi spiego magari queste cose nelle question and answer. E qua ho fatto praticamente tutti quanti i dinosauri, ho fatto le sculture, diciamo, le sculture originali, il modello di produzione, perché è diverso fare una scultura e un modello di produzione. Il modello di produzione dopo deve obbedire a delle regole molto specifiche, molto stringenti, perché dopo deve essere animato, mentre invece quando fai la scultura fai un po' come ti pare, finché non c'hai l'oggetto. Dopo, senza cambiare la forma, bisogna fare la struttura sotto, che talvolta è particolarmente ostica come cosa, e poi sopra ci si disegnano tutti i dettagli, tutte quante, sia i dettagli che i colori, che tutto, finché non si ottiene il risultato che si vuole ottenere, più tutte le variazioni dopo del caso. E questo, per esempio, è un'altra cosa che sto facendo adesso, mi sto dedicando al creature design, e così. Questo è... Ho provato a entrare a lavorare ad Ender per fare i formiconi, no? Che tra l'altro io sono molto fan del gioco di Ender. E ci ho provato a entrare, ho fatto quello là, per esempio, è un prodotto uscito fuori da 5 giorni di lavoro, full intensity, però comunque questo è il rapporto quando si cerca di lavorare in cose di questo tipo, perché si presentano le cose al regista, il regista gli piace, non gli piace, si va avanti o meno. E ecco. Questo è il mio reel. E dopo possiamo andare qualche domanda sul reel nello specifico, perché poi dopo è un po' segmentato.
Che software usi?
Utilizzo per la scultura, utilizzo ZBrush soprattutto perché è freeform, è una scultura freeform, e poi lo vedrete perché c'ho un esempio di demo, perché l'ho fatto precedentemente per far vedere un po' qual è il processo creativo ed esecutivo del prodotto. E una volta che ZBrush ha dato la forma, dopo bisogna lavorare un po' sulla sostanza. La sostanza è tutta fatta in Maya, che è un altro è un programma di modellazione tridimensionale che è lo standard da film, più o meno. Poi se conoscete il 3D, 3D Studio Max per esempio è usato molto di più in videogiochi. E così, qualcos'altro? Su Interactivity, ditemi qualcosa. Speak up.
Quanto è difficile imparare? La tecnica, dico la tecnica.
La tecnica, la scultura è la cosa più importante. Come dicevo prima, lo stile è la cosa più difficile in assoluto. È esattamente la stessa cosa, sì, lo faccio in creta, in legno, in marmo, lo faccio digitalmente. Non cambia assolutamente niente, è solo la metodologia che è differente. La distinzione tra piani, le strutture, le cose, sono... Mettiamo, un viso, una volta che gli levi tutto, il superfluo, lo puoi ridurre in pochi piani stilizzati, però ancora sembra te. È quello davvero il difficile, quando si giunge a questo livello di sintesi, quando si tratta di coprire cose di dettagli, no? Noi li chiamiamo bark face, ovvero faccia di, come si dice, di corteccia, che copri tutto quanto di un sacco di dettagli e via. Però animazione sembra più semplice, però non è vero assolutamente. Per me era molto più semplice fare mostroni. In animazione vai là, gli fai vedere una cosa e c'è il designer che ti dice: questa linea deve essere dritta, e gli dici: ma è dritta? Lui la guarda e ti dice: non è vero, non è dritta, è quello il problema. E arrivare a comprendere questo stile, e soprattutto cominciare a comprendere lo stile prima che ti chiedano, ti facciano la domanda, già sapere che quello è un errore e correggerti che ti facciano la richiesta, diciamo la professionalità sta proprio là. Diga.
Fai mostruoso, ti chiedo mostruoso. Posso chiedere quali sono i tuoi riferimenti?
I miei riferimenti intendi? Beh, sì, mi stai cercando. No, la luce rossa mi sta. Ok. E allora il fatto è che la natura è il migliore insegnante in assoluto. E uno si deve ispirare da quella che è la natura. Diciamo devi fare il formic, per esempio. Il formic concettualmente era una creatura, un artropode che doveva essere un mammifero in qualche strano senso sviluppato e capace di sembrare intelligente ma mantenere la struttura della formica. Quindi ho trovato un'immagine su internet dove c'era questa formica che sembrava che fosse tipo un centauro, e quella è diventata la chiave ispirativa. Certo, raramente mi invento niente, in natura ci sta più che sufficiente per andare avanti. Poi dopo, tutte le creature sono sempre un'integrazione di cose che noi conosciamo, no? Perché qualunque cosa, qualunque mostro di fantascienza, tutti puoi immaginare, lo puoi scomporre in elementi. E così.
Ora, sul personaggio, lavori a fare un background di personaggio, racconta una tua storia,
Wasabi, per esempio, beh, là si lavora a Disney, per esempio, lavorando abbiamo degli screening dall'inizio proprio. Gli screening all'inizio si chiamano animatics. Gli animatics sono praticamente gli scarabocchi messi su uno scratch audio, che sono proprio gli audio più semplici base. Poi cambia tutto, però la storia si comincia a sviluppare visivamente, soprattutto per gli story beat. E una cosa, prima mi chiedevi della difficoltà, una delle difficoltà, una cosa che mi è venuta spontaneamente, per questo poi ho scelto di fare questo percorso, è anche da uno scarabocchio riuscire poi a carpire quello che è le caratteristiche, la forma, ogni forma c'ha un linguaggio e il linguaggio è tratta di linee, di forme. E così talvolta arriva proprio uno scarabocchio e devi riuscire a rendere in 3D per bene, e questo non è facilissimo, diciamo, però col tempo uno ci si abitua. Vabbè, dimmi.
Non so se ho capito bene prima, ma dicevi che per Disney alcune forme, cioè, rappresentano qualcosa di particolare, cioè stanno a significare...
No, la modularità delle forme, diciamo, per esempio qua c'è una curva che è una grossa S, no? Che fa così.
Sì.
E questo, a Disney per esempio, ci sono proprio delle strutture fisionomiche che te devi seguire, quello che poi ha dato una consistenza nel corso di quasi 100 anni oramai che ha, cioè riesci a riconoscere un personaggio di Disney perché ci stanno c'è una consistenza di stile negli anni, una tradizione stilistica, diciamo.
Da questo punto di vista tecnico, come fai a realizzare, partendo comunque da...
E poi te lo faccio vedere dopo quello, perché ci sta proprio il video, c'è proprio un video, infatti facciamo partire quel video là, perché così... Vabbè, questo qua, questo è il creature concept che vi ho fatto vedere prima, però nella sua versione integrale. Per esempio, come vedete, questo non sembra una formica così, perché ho riarrangiato le forme, delle dita, cioè tipo tre dita messe così, è la zampa che poi gli dà da supporto, mentre invece gli altri due sono tipo ispirati dal mille piedi per dargli articolazione. Io ci ho provato a entrare a fare creature design per questo film, però per un motivo o per un altro non è andato, però è capace di riassociarsi. Prima mi chiedevate dell'ispirazione, gli insetti hanno gangli cardiaci sulla schiena e semplicemente replica, e ti viene istintivamente un risultato che rientra all'interno del personaggio. Ok, possiamo passare alla prossima per cortesia? Ok, questo qua è proprio il processo. Parto da una palla, facciamo un play, questo è divertente. E così, questo è ZBrush, un programma di scultura digitale che utilizza praticamente una cosa che possiamo chiamare ipercreta, non lo so, hyperclay, perché in pratica puoi farci quello che ti pare e soprattutto puoi cambiare volumi, cosa che in scultura non è possibile fare. Questa è una grande limitazione: se scolpisci un personaggio così alla mano troppo grossa, gli tagli la mano e gliela rifai, o rifai tutto il braccio. E mentre invece qua puoi prendere, puoi ridurre, puoi cambiare, puoi modificare, estremamente freeform. Come vedete, questo è un progetto che mi è uscito fuori, diciamo, in questo... Chi gioca a Warhammer? A Warhammer? Warhammer Fantasy Battle 40.000 si fa. Lui è questo qua, è un campione di Nargol che ho fatto così per divertirmici. E diventa, vedete, inizialmente uno sviluppa le forme e continua a scavarci dentro all'infinito, e poi puoi andare nel dettaglio sempre più raffinatamente. E possiamo forse pure, e poi dopo vedi, comincia ad aggiungerci corpo, torace, è completamente freeform, non bisogna, in modellazione di solito bisogna lavorare con un sacco di poligoni, un sacco di cose tecniche, qua no, qua è...
Non hai bisogno di fare dei loft, degli schizzi su dei piani, su starti?
No, non è modellazione ingegneristica.
Non hai qualcosa di parametro?
No, è proprio una palla. Bravo. Che poi la cosa interessante è che la puoi espandere, puoi continuare a farla crescere quanto vuoi, puoi cominciare ad aggiungerci pezzi. È uno strumento di design più che uno strumento di modellazione tecnica. Sopra questo, una volta che il personaggio è stato approvato, di solito si prende il personaggio, lo si neutralizza, lo si fa sembrare super dumb, no? Lo si neutralizza completamente, gli si leva tutte le espressioni, si leva tutto, gli si fanno le strutture, i poligoni sopra, e lo fai per produzione, poi glielo dai e loro lo animano. E così, vedi, è proprio divertente perché uno prende, comincia ad aggiungere le cose così come ti viene, cioè non avevo neanche un'idea specifica di quello che stavo facendo. Però soprattutto un simbolo del caos ci doveva stare per forza, ovviamente, no? Sempre Nargole alla fine. È bello averci un'idea e poi dopo realizzarla in tempo reale. Poi questa qua te la puoi prendere, la puoi ficcare in una stampante 3D e poi averci, diciamo, la statuina quanto vuoi. e poi lo puoi colorare. Questo pure è divertente. Quindi c'è praticamente il prodotto finito e diventa come un rendering che solitamente prima bisognava fare un sacco di lavoro di modellazione, de cose, de qua e de là, però qua non c'è bisogno, qua lo fai così perché vai un po' più artisticamente nel flusso, disegni in 3D, colori, poi lo fai, poi puoi andarci dentro quanto ti pare, ti ci puoi incastrare tantissimo a fare micro dettagli da tutte le parti. E così, per esempio, là non mi piaceva quel pezzo, l'ho preso, l'ho distrutto e ce n'ho aggiunto un altro. E poi dopo si può lavorare moltissimo con i piani, con i cambi di piani, perché questa è una cosa che si usa, che la differenza tra un designer e uno scultore è difficile da percepire, è facile vederlo, perché è difficile per un designer scolpire, spesso e volentieri, perché i designer sono abituati a lavorare solamente di contrasto su un piano, mentre la scultura tu i piani li spezzi. Cioè oggetti sopra oggetti, e bisogna lavorare in questo modo per avere una struttura armonica, non è solamente un disegno in piano. No, per esempio tu c'hai una linea che separa il piano del sopracciglio con il piano del naso, e poi c'è un piano dello zigomo che poi va a entrare dentro. È tutto quanto uno spezzato, volendo lo si può ridurre in forme quasi elementari. E poi sopra ci metti quanti dettagli ti pare, però se le tue forme base sono solide, poi puoi andare. Mentre invece il disegno è molto tratto, è molto il flusso del tratto, che poi esiste pure in scultura, però esiste in 3 dimensioni, quindi bisogna lavorare con tutto quello che ci sta intorno. E vedete, questo è un pezzo finito alla fine. 45 minuti, un'ora, un'ora e mezza, c'è il pezzo finito, è molto rapido. Questo qua è accelerato più o meno di 4-5 volte, quindi 4 minuti si sarà, non lo so, ci avrò messo un'oretta a fare questa cosa, dopo lavoro, dopo aver fatto i pupazzetti di Disney faccio i mostri di Nargol. Ok, dai, e dopo cosa ci abbiamo? La prossima slide? Ok, questo... Come vi ho detto prima, Carbon Eye Complex, il mio studio, è uno studio un po' poliedrico, perché non volevo fare solamente modellazione tridimensionale, era una cosa un pochetto limitante, cominciavo a sentirmela, quindi volevo espandere un po' tutte le cose differenti che mi affascinavano. Faccio un po' di 3D projection mapping, per esempio, che per chi conosce sono quelle... A degli eventi, cose del genere, si possono proiettare su delle strutture complesse un sacco di visualizzazioni, e poi le faccio, diciamo, renderizzandole usando il 3D, poi dopo le applico il 3D che ho imparato pure su altre cose. In questo caso, questo è un primo esempio, sto collaborando con questa compagnia di stampanti 3D che mi sta sponsorizzando, chiamata Ultimaker, e possiamo andare avanti, che mi ha commissionato un po' di pezzi da fare. Questo per esempio è una sculturina che io ho fatto per una serie di nuovi materiali che ha, che una volta che è finita è stato approvato magicamente, possiamo andare avanti? Così è, questo è quello che succede, magicamente viene tridimensionalizzata. E una stampante 3D funziona come se fosse una colla a caldo, una super colla a caldo con un beccuccio molto piccolo. Il piano di quel pezzo sopra che vedete è sempre lo stesso, sotto la piastra scende piano piano, la vedete quella vite, qua dietro c'è sta una vite, quel pezzo grigio là, e piano piano scende e traccia il contorno, la sezione, e via via si costruisce l'oggetto tridimensionale. Ci sono due tipi di stampa 3D, c'è lo stampa 3D per addizione come questo, dove effettivamente viene costruita, la stampa 3D per sottrazione, dove ci sono delle frese a controllo numerico che vanno dentro. Però l'esperienza iniziale a Gentle Giant mi ha dato la sensazione che il 3D e il reale non sono così disgiunti, si possono integrare, si possono trasferire da un mondo all'altro. Certo, bisogna fare un attimo occhio, perché quello che appare bello in 3D non sempre appare bello nel mondo reale e viceversa. Andiamo avanti. E poi dopo, quello che vedete là è la struttura di supporto, perché ovviamente bisogna combattere la gravità che tende a far collassare le cose, e poi glielo levi e c'hai l'oggetto finito. E vedete, è piccolissimo, quello è un euro, vedete là. E scolpire a mano un oggetto con questo dettaglio è complicato, soprattutto è complicato il fatto che ti dicono ok, ne voglio tre, ne voglio uno grosso così e uno grosso così, e non devi fare tre sculture, semplicemente fai scala 5, 10, 20 e via, andiamo avanti, e così è pezzo finito. Ok, prossima. Questo è un altro lavoro che ho fatto. Mi hanno chiesto di fare il Monte Rushmore cambiando i presidenti e ridisegnando tutto, quindi mi sono un po' divertito a stilizzare un pochino i personaggi. Quello che vi dicevo prima, per esempio, possiamo andare avanti di uno che si vede meglio. Per esempio questo è il Link, dove sta il coso qua? Come si fa a fare il laser? Eccolo. Questo. Questo, no? Grazie. Lincoln mi piace molto come è venuto, soprattutto perché si vede come sono esagerati i piani. E, ovviamente se poi lo si vede in 3D cambia molto la cosa. E, non si tratta di fare una forma super realistica magari, però se si rappresentano le forme principali, comunque poi l'oggetto viene fuori, o il soggetto viene fuori bene. Ah, andiamo avanti di uno. Questo qua è un progetto nuovo che sto facendo, si chiama Cuticles, che praticamente significa, in inglese è un gioco di parole, significano pellicine, però si chiama anche Cute Creatures, quindi sto un po' integrando la mia conoscenza dell'animazione, la mia conoscenza di creature, la sto mettendo insieme, sto facendo questa serie di creature divertenti, carine, però al contempo mostruose e grottesche. E il processo è un processo un po' sequenziale. Questo è uno schizzo iniziale, possiamo andare avanti di uno, e questo è il prodotto finale. Il prodotto finale è praticamente lo schizzo iniziale, dandogli una copertura di dettaglio di un certo tipo sopra, e raffinando le forme, rendendole più organiche attraverso aggiungere rughe, però le rughe, dettagli eccetera sono assolutamente superflue, volendole si possono completamente rimuovere senza togliere molto al personaggio, però se levi le strutture di fondo e lo copri di rughe non è che ottieni un qualcosa di visually appealing, perché manca quella struttura di cui parlavamo prima. Ok, andiamo avanti di uno. E questo è l'oggetto finito. Come vi dicevo prima, le cose possono trasferirsi linearmente dal 2D e 3D, quindi un oggetto 2D, 3D digitale, poi dopo ti diventa un oggetto tridimensionale che poi puoi produrre in serie, ci puoi fare delle serie di vario tipo. Questo qua, sì. Volete, potete passarvelo un po' in giro, così ve lo vedete. Ok. Poi dopo prendi un aerografo e lo dipingi. Ok, andiamo avanti di uno. Ok, questo, chi è appassionato di Lovecraft qua? Bravi. Sto facendo una serie di argenteria ispirata a Lovecraft chiamata Mythos Cutlery. Questo per esempio è un cucchiaio, che però è anche un migo, che per chi conosce è un fungo di Yugot. E è molto interessante fare oggetti usabili che comunque sono ispirati dal fantastico, perché sono... è un usare un pochino una creatura e farci una serie di oggetti di uso comune, che in questo caso è un cucchiaio. Voglio fare tutta una serie, diciamo, un cucchiaio di almeno quattro diverse linee. Questo qua è il primo, e poi dopo la cosa più bella è quando dal 3D digitale alla fine riesce ad avere, no, un qualcosa che di ferro. Questo qua è un oggetto di bronzo, possiamo andare avanti di uno e poi subito dell'altro. Questa è la stampa tridimensionale, che dopo viene portata in fonderia viene coperta di gesso, e a pressione, poi dopo viene riscaldata, mi sembra a 1200 gradi, l'oggetto plastico dentro sparisce completamente, si brucia, e poi a pressione dentro ci viene sparato il bronzo, in questo caso. Da questo poi dopo, no? Perché che è già solido, viene poi raffinato, è molto interessante come materiale da lavorarsi il metallo, e una volta che è finito viene fatto un calco in gomma, e poi dopo vengono fatte le repliche in cera e mandate in produzione in serie. Questo è il primo esempio di questa linea di prodotti che sto facendo, potete passarvelo così. Vi ho dato un sacco di data, sto correndo un pochino, quindi se avete delle domande ditemele. Sì. No, si può trasferire di materiale costantemente. Il materiale non conta molto, la forma che è la cosa principale, perché dopo che attraverso calchi, col 3D c'hai la forma base, dopo dalla forma base devi sviluppi, cioè lo cambi, lo trasferisci, lo stampi in 3D, poi lo trasferisci in metallo o resina, pure la resina la puoi utilizzare, e poi lo fai diventare più o meno quello che vuoi. Il materiale è completamente irrilevante. Sì, si usa una Cintiq. Una Cintiq, la tavoletta grafica, uno schermo grafico. Quindi è... sì, è la penna, però c'è anche lo schermo. È importante usare quello là, perché con la tavoletta grafica c'è sempre una distorsione tra il ratio dello schermo e la forma della tavoletta stessa. Quindi fare i cerchi è difficile, soprattutto quando spesso e volentieri vuoi tracciare con un minimo di furia, no? Nel senso che vuoi fare un cambio di piani, come dicevamo prima, perché lo stai vedendo sull'oggetto, e riuscire ad agganciarlo esattamente sulla forma tridimensionale è complicatissimo, ok? E serve, è molto utile questa cosa. Qualcos'altro? Ok, andiamo avanti di uno. E questo qua è l'oggetto che vi ho fatto vedere prima, che sta girando, che è bronzo in questo caso. E c'è un po' di magia, diciamo, a tenere un oggetto che non esisteva proprio prima, non è neanche realizzato in creta, anche se lavoro pure in creta in diversi tipi di plastiline, che comunque c'è una sensazione tattile differente, e per certe cose è anche più semplice usarle, perché te prendi e se devi fare una cosa che ha un grave sulla schiena, per esempio, puoi usare proprio il senso tattile, no? E lo schiacci e lo fai sentire. La scultura tradizionale è sempre bellissima, scultura digitale funziona se si conosce anche quella, le due vanno una a fianco all'altra. Ok, avanti. Questa è un'altra serie che sto facendo, per esempio mi sto dedicando alla gioielleria, oggetti molto semplici, no? E, diciamo, nelle forme, però matematicamente, geometricamente esatti, perché utilizzano comunque delle stampanti 3D. Questo è il primo di una serie di gioielli che sto facendo ispirati alla numerologia. E, Monad ovviamente è la prima, e vorrei andare dal nulla, dallo 0 fino al 12, così c'ho tutta la serie intera. E, questo è solo un oggetto in diversi punti di vista, utilizzando diversi allineamenti di forme si possono creare queste complessità. E poi dopo, se andiamo avanti di uno, c'è un video, questo è un video, e c'è pure la caratteristica che, se, visto che è così matematicamente esatto, che se lo fai girare tutto sparisce tranne l'oggetto centrale, quindi monad significa uno, quindi arte concettuale applicata esteticamente, diciamo. Ok. E poi dopo, questo è un altro progetto che sto facendo dei... questo è il più grosso di tutti, una persona con un'espansione all'orecchio grossa così è impegnativo, diciamo, però questa è una serie chiamata paleolitica, è tutta quanta una serie di gioielli ispirati ai mammiferi dell'età dell'era glaciale. Questo per esempio è un cranio di mammut stampato in 3D, montato su un cerchietto di metallo chirurgico e di acciaio chirurgico, e dopo l'oggetto centrale viene poi stampato e versato in argento, bronzo o quant'altro. E, è giusto molto piacevole, diciamo molto divertente usare tutta la conoscenza che ho sviluppato in 10 anni di modellazione, nel quale lavoravo comunque dipendente da qualcuno facendo una cosa molto specifica, e vedere poi quante porte questa cosa ti apre, quante diverse applicazioni puoi usare il 3D anche in maniera creativa, che non è solita, non è comune. Per esempio, che dire, usare il 3D per fare monumenti. Tu hai una commissione, diciamo, non so, governativa, o un palazzo che ti chiede un monumento. C'è una grossissima differenza tra il poter fare uno schizzo in 3 giorni, darglielo, e poi ne fai un altro in una settimana, due, gli hai portato tipo 10 schizzi in 3D pronti. È un potere enorme che mi sentivo tra le mani e l'ho voluto applicare. Ok, andiamo avanti di uno. E questo qua è l'oggetto che sta girando adesso. Che abbiamo dopo? Abbiamo finito. Questo qua è un altro esempio di geometria usata per la gioielleria. Quindi a mano questa cosa qua la si può fare usando dei seghetti di precisione e quant'altro, solo che farlo preciso, preciso, preciso è dura. E in 3D invece lo metti in stampa e ti viene fuori l'oggetto dopo. Immagine, ti viene fuori l'oggetto perfetto, che poi dopo lo mandi in fonderia e lo fai. Quindi è sempre uno strumento molto dinamico, molto, molto flessibile. Ok, poi che abbiamo? E poi abbiamo finito la presentazione del mio studio e delle cose che sto facendo adesso in lavorazione. Ci sta tanto altro, ci stanno un sacco di pezzi di fine art sulla quale sto lavorando, però non sono ancora terminati. Ho portato una mailing list form che lascerò davanti, se per cortesia la riempite comincerò a mandare gli update. Soprattutto sto organizzando corsi di 3D, stampa 3D e quant'altro, tutto l'annesso e il connesso nel mio studio che sta a Portonaccio a Roma. Poi ho portato un po' di esempi del resto della mia arte che sta in quella cartella di extra. Ecco, questi sono esempi di character design. Mi sono letto, l'avete visto per Dido Street, l'avete letto per Dido Street Station? Questo è un Garuda. E bisogna sempre mantenere un po' di pratica nel disegno a mano, pure se si lavora sempre in 3D, bisogna cercare di essere quanto più poliedrici possibili. Soprattutto Miss Samsa mi è venuto particolarmente bene, lo sto facendo pure come, almeno credo, come modello 3D e scultura, che è la prossima. La pittrice, quella testa dell'insetto, non so se ve lo ricordate tutta quanta la serie. È splendido quel libro, adorabile. Ok? Questo è un altro esempio di personaggio. Tolchuk mi sembra si chiamasse questo. Non lo so, io leggo libri e spontaneamente mi viene da disegnare i personaggi che poi li rappresentano. Questo poi dopo è la cosa che mi ha portato a desiderare di fare concept design in genere. Avanti. Questo è un esempio della mia arte più, diciamo, nobile, se la chiamiamo così, figurativa. Esempio di... Mi piace molto lavorare sulle emozioni. Questo è un pezzo che riguarda, diciamo, comprensibile, non credo che c'è... Però utilizza sempre le forme dell'unione degli opposti, lo yin e lo yang, mantenendo comunque il dialogo tra le figure. Questo qua è... Poi l'ho realizzato in un medaglione più o meno grosso così da muro, tipo un basso rilievo che esce. Ok, andiamo avanti. Questo è un esempio di scultura in creta che ho realizzato, e mi piace molto fare queste scene in cui come la scena di un film. Questo è il guardiano di porta, questa è la mia casa a Los Angeles quando stavo là. E questa creatura era il guardiano di porta enorme, che con davanti il piccolo, la persona che cammina, no? Alla fine della via. Poi l'ho realizzata, però l'ho lasciata là, quindi non l'ho potuta portare. Andiamo avanti di uno.
Mastro di chiavi.
Mastro di chiavi? È Mastro di Chiavi, sta forse dopo, non lo so. Però una volta che ti trovi davanti un mostrone di 30-40 metri. Questo qua è un pezzo così divertente che ho fatto, che volevo realizzare in scultura pure questo, si chiama Shoggoth Undressing. E, come potete, si autoesplica. Sono particolarmente fanatico di Lovecraft, come si può capire. Ok, andiamo avanti. Poi mi diletto pure a fare dipinti ad inchiostro, su tela o su... Però usare il medium vero, pennelli, inchiostri, tempere e quant'altro, è sempre piacevole. Anche per staccare completamente dal 3D, che talvolta diventa un po' opprimente. Ok, andiamo avanti. Ok, abbiamo finito.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.